Vedevo dappertutto disegni e foto di questa famiglia numerosa, non, francamente non sapevo chi fossero, e i polacchi lo davano un po' per scontato, sono gli Ulma, ma mettevano allegria già a vederli, no? Due genitori così giovani e così tanti bambini piccoli, e lì, però appunto io avevo un'altra missione, quella di seguire la guerra in Ucraina. E, al ritorno però, in coincidenza, boh, sono quelle cose strane. Il Papa decide di beatificare questa famiglia. Allora ho detto, adesso la voglio conoscere meglio. Poi fortunatamente il padre, essendo fotografo dilettante, ha lasciato le fotografie. Quindi sono entrata un po' nella vita di queste persone attraverso le fotografie, guardando padre, madre e tutti questi bambini, anche tra virgolette, anche diciamo scapigliati mentre fanno i compiti, mentre disegnano, mentre giocano. E lì mi sono innamorata e ho pensato quanto fosse bello. Ho chiesto aiuto per conoscerne di più, per sapere di più. E la cosa che mi colpisce è che è una bella storia. C'è, sì, c'è un eccidio, c'è un martirio. Ma a me quello che rimane è sempre la simpatia di questa famiglia, la loro scelta di amicizia e di amore. Non riesco, quando vedo le foto, perché io continuo ogni tanto a sfogliarmele, penso sempre alla bellezza di questa casa aperta, che ha accolto 8 amici ebrei rischiando la vita e perdendola.
Ma hai potuto anche parlare con la gente del luogo. Markova era comunque un paesino molto attivo, di gente che si dava grande da fare, artigiani, lavoravano la terra. Hai trovato lo stesso spirito di allora?
Allora, io devo essere sincera, non ho avuto l'occasione di parlare con la gente del luogo, no. Perché, ripeto, io ho conosciuto la famiglia Ulma, per caso, è una storia, che non ho scelto io, è una storia che ha scelto me. Molto spesso noi giornalisti andiamo a caccia di storie, questa volta invece penso che questa storia abbia scelto me. Ripeto, li ho incontrati per caso andando in Ucraina. E poi ho pensato alla guerra di oggi e la guerra di ieri, l'amicizia di oggi, perché anche lì i polacchi hanno aperto le porte a 2 milioni di profughi, aprendo le porte delle loro case, non sono solo istituti, conventi, e l'amicizia di ieri, questa famiglia che ha aperto le porte di una povera casa, 2 stanze, ospitando 8 persone. Questo per dire che io non andrò a Markova, ma non.
Non ci sei ancora.
No, no, sono stata nella loro diocesi, a Shemshi. Ripeto, una cosa per caso, c'era il postulatore che in quel momento però faceva da interprete spiegandoci cosa stavano facendo i polacchi per gli ucraini. Solo alla fine di questa, diciamo, presentazione, mi ha dato questo libro di fotografie, dicendo: se hai tempo, dedica un po' del tuo tempo, un po' del tuo lavoro anche alla famiglia Ulma. E io ho messo quel libro nella valigia, ma poi ero sotto le macerie di Kiev, di Kherson, di Kharkiv, non c'era il pensiero. Ma poi, quando sono tornata, il Papa ha deciso, allora ho detto: no, allora io devo capire di più di questa storia.
Quindi, qual è l'elemento che più ti ha colpito di questa storia? Perché ci sono degli aspetti anche sorprendenti, fosse solo che un'intera famiglia allo stesso tempo verrà beatificata.
La cosa che mi colpisce di più è proprio l'amicizia e l'amore e il fatto di aver tradotto il Vangelo nella vita pratica. Gli Ulma sono stati uccisi in odio alla fede, sono martiri, ma non perché avevano scritto da qualche parte che erano cattolici, no, loro erano cristiani veri, cioè lo hanno messo in pratica ed è questo che ha urtato i nazisti. Sì, il fatto che nascondevano gli ebrei, ma anche il fatto che per questo amore cristiano loro si sono completamente dissociati dalle leggi che imponevano i nazisti, quindi anche quello di non aiutare la popolazione ebraica. Gli Otto Ulma erano amici loro, li conoscevano, il capostipite Josef, il padre, commerciava con loro già il pellame, e lui ha detto: sono persone, io non le manderò via. E è proprio questo senso di amicizia. Chiunque possa testimoniare della loro vita, in fondo si può, perché è una storia di 70 anni fa, comunque qualche testimone ancora c'è, parlava di una casa allegra dove c'era sempre confusione, perché c'erano appunto sei bambini piccoli, però c'era molta allegria, e io immagino che quell'allegria ci sia stata anche per quel difficile anno e mezzo in cui loro hanno nascosto 8 ebrei nella soffitta della loro casa. Cioè, io immagino Vittoria che preparava quintali di cibo per tutti, forse questo l'ha tradita, il fatto che acquistasse più cibo del normale, questo almeno dicono i testimoni dell'epoca. Immagino che i bambini comunque giocassero, facessero i compiti, e c'era una bambina tra gli 8 ebrei, e quindi immagino anche che si fosse instaurato un'amicizia tra i bambini degli Ulma e la bambina ebrea. E a me quello che colpisce di più è proprio l'amicizia, l'allegria. E infatti mi ha colpito pure che, intervistando il cardinal Semeraro per chiedere, no, i contorni di questa beatificazione, la prima nella chiesa in cui viene beatificata un'intera famiglia tutti insieme, però la cosa che lui mi ha detto: a me questa famiglia sta simpatica, e ho pensato che per me è la stessa cosa.
Come giornalista che vive gli eventi, la cronaca, che momento è stato questo incontro? È vero, una famiglia allegra, il Vangelo, però nei momenti di silenzio che cosa affiora?
Gli orrori della guerra, certamente, no? La cattiveria. Abbiamo voluto intitolare questo libro con un titolo un po' forte: Uccisero anche i bambini, proprio perché la crudeltà arriva a volte, lo è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, lo è stato per la Shoah, ma forse lo è ancora oggi, arriva a livelli inaccettabili. Avevano, non perché si potesse giustificare l'omicidio degli 8 ebrei e del padre e della madre, però l'aver voluto assassinare anche i bambini è proprio il sintomo di una crudeltà alla quale arriva il genere umano quando smette di pensare alla pace, di pensare alla fraternità.
C'è anche, intanto chiedo anche questo, c'è anche un altro elemento che praticamente non ha precedenti: la beatificazione di un bambino senza nome.
Sì, anche questa è una cosa senza precedenti, secondo me con grande coraggio. La Chiesa riconosce come martire un bambino che era nel grembo della mamma. Un bambino che non ha nome, però è battezzato, perché è stato battezzato, come dice la Congregazione per le cause dei Santi, con il battesimo del sangue, un po' come è stato per i santi innocenti. Sì, è una cosa nuova, però è in linea con quello che dice anche sempre Papa Francesco, cioè la vita fin dal primo momento, quindi è solo la cultura dello scarto che ci fa pensare che non è così.
Manuela, non so se vuoi aggiungere qualche cosa a questa esperienza che ha i colori della fiaba, anche attraverso le fotografie, questi sguardi sorridenti, questa casetta in legno circondata dagli alberi, che però attraversa una notte terribile, che è quella del sangue, questi nazisti che entrano, sparano in aria perché nel solaio c'erano gli ebrei, e poi uccidono prima mamma e papà e poi i piccolini.
Quello che mi rimane di questa storia è proprio il senso della fraternità, dell'amore. Sì, gli Ulma hanno vissuto una cosa terribile, però hanno visto anche prima cose terribili. Poche settimane prima c'era stato un eccidio di massa a Markova e loro quindi sapevano che cosa rischiavano. Però non ci hanno né pensato, non hanno deciso così di andare avanti. Io ripeto, lo hanno deciso in allegria, perché le fotografie che ci lascia il papà sono fotografie di quelle settimane, di quei mesi, con i bambini scapigliati, cioè, non so, a me fanno molto ridere, i bambini ripresi dentro il cesto dei panni mentre vengono imboccati, mentre disegnano. Non hanno mai smesso di guardare alla vita in maniera positiva, in maniera allegra e con amore, diciamo.
Emanuela, gli Ulm hanno vissuto fino alla fine in modo vitale la vita anche nel terrore, paradossalmente.
È una vita piena. C'è un particolare che possiamo, insomma, sottolineare. Loro hanno ospitato questi loro, chiamiamoli amici ebrei, per un anno e mezzo. Li hanno nascosti nel frangente più terribile della guerra. La Polonia ha vissuto una guerra durissima. Eppure, no, pensiamo che l'ultimo dei figli degli Ulma, quello che era nel grembo della mamma, è stato concepito in questo periodo. Cioè Josef e Victoria non hanno smesso di amarsi neanche tra loro, nonostante le difficoltà, nonostante le bombe, nonostante la minaccia di morte. Questa a me sembra una cosa molto bella, proprio piena di vita. Hanno concepito un figlio nel mezzo dell'orrore, quindi per loro l'amore, l'amicizia, la carità, la fraternità erano molto molto più importanti di quello che gli succedeva intorno.
Quindi hanno squarciato le tenebre, questo stai dicendo?
Eh sì, se pensi che comunque una vita era in arrivo, e anzi forse, diciamo, nel frangente di quello shock dell'eccidio, forse Vittoria ha cominciato a partorire, perché comunque dopo giorni è stata trovata la testolina del bambino tra le gambe della mamma. Però in tutto questo quello che mi colpisce è che hanno avuto la forza non solo di crescere questi piccolini, negli orrori della guerra, e ripeto, le immagini che ci trasmette, no, la Seconda Guerra Mondiale, ma addirittura di mettere al mondo una nuova vita, cioè di pensare che c'era un futuro. Avevano comprato un terreno lì vicino per allargarsi, per consentire ai bambini di vivere una vita più comoda, un terreno nel quale non costruirono mai una casa, non fecero in tempo, però tutto guardava al futuro, e questo ce lo puoi avere solo se hai una positività dentro, e che questa te la può dare solo l'amore in Cristo.